Il dottor Costantino Di Sante ci illustrerà proprio quell'aspetto che è più vicino a noi, quello dei campi di concentramento nella zona delle Marche. È autore di uno studio che sarà tra poco pubblicato e che ci permetterà di conoscere una realtà molto vicina alla nostra realtà maceratese.
Innanzitutto desidero ringraziare l'Istituto per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea di Macerata per aver organizzato questa giornata, la sede che ci ospita e le autorità della città per aver aderito a questa giornata della memoria. Io cercherò di essere abbastanza sintetico, perché chi parlerà dopo di me sicuramente vi darà più spunti di riflessione. Come si diceva, io studio i campi di concentramento italiani, l'universo concentrazionario italiano, perché spesso, anche quando vado ad intervistare testimoni in Italia sugli avvenimenti che sono accaduti nella nostra nazione in quei tragici anni, mi viene sempre risposto che la colpa era dei nazisti, era dei tedeschi. Alla fine noi italiani eravamo quasi dei comprimari, ma senza colpe. Beh, non è effettivamente così, perché fin dall'inizio dell'entrata in guerra, cioè il 1° giugno 1940, il regime fascista iniziò a pensare, ad organizzare un sistema, un universo concentrazionario proprio. Furono circa 50 i campi attivati dal 1° giugno 1940 fino all'8 settembre del 1943, e io adesso non so se riesco a farvi vedere bene questa cartina che io ho elaborato in un altro studio sull'internamento nella provincia di Ascoli Piceno. Ecco, questi sono i campi, non so se riuscite più o meno a vederli, distribuiti soprattutto nell'Italia centro-meridionale, come potete ben vedere. Vedete che c'è una forte concentrazione al centro dell'Italia, perché per internare, come si diceva, queste persone, venne utilizzato questo istituto che regolava, diciamo, le leggi di guerra dalla Convenzione di Ginevra del 1929. L'internamento, ahimè, tuttora è previsto nei rapporti internazionali, quindi è lecito che uno Stato belligerante, come purtroppo era lecito all'epoca, possa internare, cioè allontanare dai confini nazionali, persone appartenenti allo Stato nemico. Quando l'Italia dichiara guerra soprattutto all'Inghilterra, alla Francia e alla Polonia, non si limitò, siccome era un regime, a internare solamente le persone di Stati nemici, ma, come ci ricordava la professoressa, c'erano le leggi razziali, c'era un diffuso antisemitismo e un'idea che serpeggiava anche di potenza imperiale nei confronti delle popolazioni soprattutto africane delle nostre colonie. E quindi vennero perseguitate anche minoranze etniche, non solo quindi antifascisti, ebrei, ma anche zingari, ma anche coloro che si professavano, ecco, antifascisti o di un'altra idea religiosa, come i testimoni di Geova, perché bisogna ricordare anche loro. E il fascismo aveva iniziato anche a perseguitare gli omosessuali. E quindi queste cose vanno anche ricordate con delle leggi specifiche italiane, come si diceva all'inizio. E in questi campi centinaia di persone vennero segregate. L'ubicazione di questi campi nell'Italia centro-meridionale non è scelta per caso, perché si cercavano quelle zone all'interno della nazione. Per esempio, nei rapporti che fa la provincia di Macerata, dice che qui c'erano degli stabili che potevano essere utilizzati come campi, perché il regime non fa in tempo ad istituire dei campi veri e propri, salvo quello di Ferramonti di Tassia vicino Cosenza e Farfa Sabina nel Reatino e più tardi Fraschetti dei Arati vicino a Frosinone, ma utilizza degli stabili già esistenti. Per esempio, nella vostra provincia vengono adibiti a Treia, a Villa Spada. Poi questo campo funzionerà dal 10 giugno del 40 fino al dicembre del 42, poi le internate, perché era un campo prettamente femminile, vennero spostate a Petriolo, perché questo campo non era igienicamente adatto, a Petriolo, a Villa Le Castellette. Un altro campo femminile era a Pollenza, Villa Lauri, un altro campo ancora a Durbisaglia, l'abbazia di Fiastra, e altri due campi, mentre l'orbisaglia, la balza di fiasta, che è l'orbisaglia Buonservizi, viene dato il nome di questo reduce dall'Africa, che era morto in Africa, quindi venne ribattezzato orbisaglia Buonservizi in quel periodo, e nella balza di fiasta invece vennero inviati degli uomini, soprattutto all'inizio ebrei italiani e più tardi ebrei stranieri, come ci ricordava la professoressa. Altri due campi vengono poi istituiti in provincia di Ancona, quello di Fabriano, in uno stabilimento, una ex fabbrica, e un altro ancora a Sassoferrato, in un monastero, il monastero Santa Croce. In questi stabili naturalmente le persone erano segregate, c'era un regolamento sia interno che delle prescrizioni a livello nazionale, e la scelta doveva cadere in queste zone perché lontane dal confine, perché militarmente meno importanti, perché diciamo in queste zone, soprattutto nell'Abruzzo, non c'erano grandi vie di comunicazione e si sceglievano luoghi abbastanza isolati dove era più facile sorvegliare questi stranieri soprattutto, ma come vi dicevo anche italiani e minoranze etniche. E un altro particolare richiesto dal Ministero degli Interni e ai prefetti era quello che la popolazione fosse meno politicizzata. Cosa voleva dire? In poche parole, che la popolazione fosse più ignorante. Perché se qualcuno di voi legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi, sul suo confino politico in Basilicata, in Lucania, racconta un po' i suoi rapporti con la popolazione, quindi anche questo era un elemento, perché si diceva dovete trovare dei luoghi dove la popolazione è meno politicizzata, per evitare che ci fosse uno scambio di idee e quindi una presa di coscienza della popolazione locale. E tutti i regimi hanno basato poi il loro avvenire sull'ignoranza, e quindi questi momenti di conoscenza ci devono aiutare anche a superare poi le nostre piccole o grandi ignoranze. E quindi si scelsero questi stabili e queste località, iniziarono ad affluire qui in questa zona centinaia, decine di persone, vi dicevo soprattutto ebree straniere e ebrei italiani e stranieri nei campi del Maceratese. Oltre ai campi, il regime utilizzò anche un'altra forma di internamento, eufemisticamente chiamato internamento libero, cioè queste persone, oltre che dentro questi stabili dove c'erano i carabinieri reali e gli agenti alla sorveglianza, c'era un direttore e una direttrice nei campi femminili, scelsero delle località dove poter ospitare questi stranieri definiti meno pericolosi o italiani meno pericolosi. E il loro internamento era motivato perché potessero compiere degli atti di sabotaggio, di spionaggio a favore del nemico, ma come vi ho detto poi venne utilizzato anche per scopi razziali. E ci furono una ventina in questa provincia di località, ve ne cito qualcuna, quelle più importanti, per esempio a Camerino vennero ristretti circa 50 persone che erano soprattutto nuclei familiari, costituiti soprattutto da nuclei familiari di ebrei anglo-libici, perché queste persone, bambini, uomini e donne, vennero deportate dalla Libia nel 42 e internate sotto forma di internamento libero perché ritenute meno pericolose, in particolare alla Rocca di Camerino. E poi deportate, poi vedremo quando verranno deportate dopo l'8 settembre. C'erano altre località come Apiro, Serravalle del Chienti, Tolentino, Appignano, Loro Piceno, Serravalle del Chienti e via dicendo, erano un totale circa 20, altre distribuite come in questa provincia, nelle province delle Marche, anche nell'Ascolano, nell'Anconetano e nel Pesarese. E queste persone, la differenza era sostanzialmente questa, che mentre nei campi erano ristretti dentro degli stabili, nelle località dovevano sottostare a un soggiorno coatto, firmare nella locale questura o caserma dei carabinieri un foglio di presenza, sottostare anche lì a un regolamento abbastanza rigido che comunque restringeva al minimo la loro libertà personale, e soprattutto nei campi naturalmente, mentre nelle località potevano circolare in maniera limitata all'interno dei confini del paese, dentro i campi dovevano rimanere segregati negli stabili. E c'era, come vi dicevo, un regolamento che impediva di parlare con le popolazioni locali, che impediva di possedere denari, che impediva di avere una corrispondenza normale con i propri parenti ed amici, perché era sottoposta naturalmente a censura, che impediva anche i rapporti tra di loro in alcuni casi. In un paio di questi campi c'erano anche delle celle di sicurezza dove venivano inflitti più o meno delle punizioni non corporali, ma venivano rinchiuse per qualche giorno, come accaduto a Pollenza, le cosiddette, le chiamavano ebrei isteriche, no? Perché a voglia di star lì 1, 2, 3 anni, qualcuno naturalmente perdeva la pazienza. Certo, non sono paragonabili ai campi di concentramento e di sterminio nazisti, ma la restrizione della libertà personale e anche il ruolo che adesso vi dirò che hanno avuto poi successivamente questi campi nella deportazione non va sottovalutato. Qualcuno poi è stato più fortunato perché ha trovato un direttore meno zelante, una direttrice meno zelante, ho avuto la possibilità di conoscere le popolazioni locali meno ostili. Anche qui vanno fatte delle distinzioni. Per esempio, in un primo periodo agli ebrei le popolazioni locali resero la vita più semplice, se così si può dire, perché erano tutte persone rispettabili, intellettuali, che da ormai quasi 10 anni fuggivano alle persecuzioni naziste dall'Europa, cercando un rifugio precario, come ha scritto Klaus Voigt in un libro apparso alcuni anni fa. Ma c'erano le altre categorie che subirono fin dall'inizio le restrizioni più dure, in particolare gli zingari, perché il razzismo nei loro confronti serpeggia tutt'oggi, all'epoca era ancora di più dilagante, nei confronti degli antifascisti e nei confronti anche e soprattutto delle centinaia di migliaia di slavi che vennero deportati dopo la primavera del 41. Saranno interi nuclei familiari, soprattutto donne e bambini, che aiutavano i partigiani slavi quando noi abbiamo aggredito l'ex Jugoslavia, e vennero deportati in questi campi, distribuiti un po' in tutta l'Italia. E nei loro confronti c'era un regolamento ancora più rigido. Naturalmente le condizioni poi cambiarono con l'occupazione tedesca, come ci ricordava la professoressa, quando dopo l'ordine di polizia numero 5 gli ebrei saranno definiti nemici e verranno catturati e raccolti in altri campi provinciali istituiti appositamente come campi di raccolta. Qui in provincia di Macerata verrà istituito il campo di Sforza Costa, che era già un campo per prigionieri di guerra. Dopo l'8 settembre diventa un campo provinciale di raccolta e tutti questi ebrei che si trovavano nei campi soprattutto di Ubisaglia, di Pollenza e di Petriolo e anche nelle varie località di internamento vennero rastrellati e portati a Sforza Costa. E da Sforza Costa che era un campo la cui direzione era in mano ai nazisti, però l'amministrazione era italiana, c'erano sia carabinieri reali che poliziotti a sovraintendere il campo, da lì partirono le deportazioni di questi ebrei verso i campi di sterminio. Io adesso vi faccio vedere la deportazione avvenuta in questo documento, che non so se riusciamo per intero a farlo vedere, che documenta la deportazione di 44 ebrei dal campo di Pollenza, perché poi per una questione di spazi 44 ebrei, uomini e donne e anche bambini, vennero portati nel campo riportati nel campo di Pollenza e da qui deportati. In poche parole, questo testuale telegramma da parte della prefettura di Macerata al Ministero degli Interni, 10 aprile 1944, dice: funzionamento campi di concentramento per internati civili. Come comunicato con nota pari numero eccetera, il campo di concentramento di Pollenza per internati civili è stato chiuso il giorno 31 marzo scorso. Questo comando tedesco ha prelevato e trasportato a Verona tutti i 44 internati. Il materiale di casermaggio appartenente ai 3 campi soppressi per ordine di codesto ministero fu trasportato a Carpi, provincia di Modena. Oltre a queste deportazioni avvenute dal campo di Sforza Costa e dal campo di Pollenza, ci furono anche quelle avvenute da un altro campo, che era il campo di Servigliano, anche questo qui vicino, dove anche questo è un ex campo per prigionieri di guerra, con la stessa logica vennero rastrellati e portati in questo campo da italiani soprattutto, con mezzi italiani su ordine dei tedeschi, con la logistica organizzata dalla prefettura di Ascoli e dalla prefettura di Macerata, quindi con un supporto essenziale, perché se queste persone non rimanevano internate e i direttori e i prefetti e tutta l'organizzazione non davano le liste ai nazisti, forse alcuni di questi sarebbero salvati, perché poi queste decine di persone andarono prima al grande campo di raccolta di fossole di Carpi, provincia di Modena, che era il campo nazionale, diciamo, oppure, come è accaduto per quelli di Pollenza, passarono direttamente per Verona e alcuni per Suzzara, e poi vennero internati nei lager tedeschi, in particolare ad Auschwitz-Birkenau, il campo naturalmente dell'eliminazione e di sterminio, dove quasi tutti trovarono la morte. Per esempio, dei 31 ebrei deportati da Servigliano se ne salverà solo uno, come lei ci ha raccontato, anche per caso, per fortuna. E quindi poi magari alcuni particolari ce li racconterà Marta su questo. E quindi secondo me non va sottovalutato questo ruolo del concentramento e del compiacimento, del silenzio della gran parte degli italiani, di coloro che per 5.000 lire, perché un ebreo valeva 5.000 lire, si è reso delatore oppure ha partecipato alle deportazioni, ma va ricordato anche quelli che rischiando la propria vita li hanno aiutati, li hanno nascosti e hanno cercato con spirito civile di solidarietà di salvarli, in poche parole. Queste storie dei campi dell'universo concentrazionario italiano per tanti anni è stato dimenticato. La storiografia si è occupata spesso degli eventi bellici, fino a 10 anni fa non se ne sapeva quasi nulla. Sia per questo motivo anche la storiografia resistenziale ha un po' trascurato, chiamiamoli questi eventi minori, se così si possono chiamare, l'altro motivo è stato sempre quello di questa retorica del mito del bravo italiano. Questo mito che ci ha un po' limitati nell'aprire gli orizzonti e nel ragionare sulla storia in maniera più oggettiva. Quando abbiamo avuto un ruolo negativo, quando siamo stati compartecipi di errori, di eccidi e di sbagli. Oggi questi luoghi per di più sono luoghi dimenticati, infatti non sono dei veri e propri luoghi della memoria, perché non c'è uno spirito collettivo nel riconoscerli. Mi auguro da questo momento in poi, con queste iniziative, con questa legge, ma soprattutto con voi, giovani generazioni, si possa far sì che questi posti così vicini a noi possano diventarlo, perché questo deve essere un ricordo anche per chi verrà dopo. Vi ringrazio. La introduco io? Io adesso... Vi dicevo, sicuramente Marta Ascoli, che è qui presente tra noi ed è stata deportata da Trieste prima alla Risiera di San Fabba, che come vi ricordava professoressa è stato l'unico campo di sterminio poi attivato in Italia, poi al campo di Auschwitz e poi a quello di Bergen-Belsen, ci darà la sua testimonianza. E spero che poi da parte vostra ci siano delle domande sia sulle cose che abbiamo detto noi, ma soprattutto sulla sua storia di vita. Prego.